Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco.
Ciao Chiara.
Ciao Federico, buonasera a tutti.
Cominciamo con le bombe dal cielo a Roma.
Sì, parliamo di due notizie della cronaca di questi giorni. Una, le bombe di guano degli storni a Roma, su Lungotevere.
E poi la bomba coreana.
La famosa
coreano.
Bomba H, vediamo un po' di capire che tipo di bomba sia, se veramente sia bomba H, se si può capire.
E come si fa a capirlo anche.
Partiamo.
Via! Ma riusciamo a dire subito quanti sono?
Ah, questo è la guerra delle cifre, perché in effetti questa notizia ha dato dei numeri impressionanti,
di
dai milioni alle centinaia di migliaia.
Ma una stima.
Ma allora chiediamo a chi lo sa. Intanto diamo il benvenuto, ben ritrovato ad Alessandro Montemaggiori, benvenuto a Mebius.
Buonasera agli ascoltatori.
Benvenuto.
Lei è ornitologo alla Sapienza di Roma, all'università, e conosce molto bene gli stormi di storni, giusto? Di cui si è tanto parlato in questi giorni, in questo periodo, da dicembre fino ad oggi. Questi storni hanno provocato dei piccoli problemini nella capitale,
piccoli.
Ecco, a causa del guano di questi uccelli, sì. Insomma, si è dovuta chiudere anche la viabilità sul Lungotevere e così via. Quindi Federico vuole subito sapere quanti sono. È difficile fare la stima, però un'idea l'abbiamo.
Sì, diciamo, abbiamo, questi giorni si sono sentite cifre anche abbastanza lunari per certi versi. Indicativamente, ovviamente è molto difficile dare una stima di questi animali, però indicativamente, se noi parliamo di circa 1 milione, massimo 1,5 milioni di animali che svernano nella città di Roma, non andiamo molto probabilmente lontano dal vero. Sì, ma è un numero, diciamo, probabilmente anche dato per eccesso.
Ok. Ecco, è una specie che si adatta benissimo, mi viene da dire, e sono un po' dei pendolari al contrario.
Sì, in realtà lo storno è una specie di enorme successo dal punto di vista evolutivo, perché è un animale generalista, un animale, diciamo, poco specializzato, quindi molto adattabile, è un animale sociale che quindi ha, diciamo, una serie di vantaggi dal vivere in gruppo, come essere meno soggetto alla predazione oppure trovare aree di alimentazione più facilmente, ed è un animale che ha un comportamento estremamente, appunto, opportunistico, per cui cerca luoghi più riparati e più caldi per passare la notte, visto che d'inverno il problema principale è il mantenere la temperatura corporea, mentre poi si sposta tutti i giorni, tutte le mattine, per andare a mangiare nelle campagne circostanti le città.
Cioè va a lavorare, praticamente, va a lavorare.
In campagna. E poi torna a dormire in città,
in casa.
Un po' il pendolare al contrario.
Esatto. Esattamente, sì.
Però c'è da dire che hanno scelto questi alberi, che sono principalmente platani lì sul Lungotevere, perché hanno le foglie molto larghe. Vabbè, adesso in autunno le foglie ovviamente non ci sono, però diciamo che nella città c'è sicuramente una temperatura più alta rispetto alla campagna, quindi loro scelgono quegli alberi perché quegli alberi a loro piacciono o perché ci sono altri motivi?
Loro sostanzialmente, vivendo in gruppo e dormendo in gruppo, cercano gli alberi che possono offrire maggior protezione soprattutto al vento e alla pioggia. Quindi alberi con foglie larghe sono ovviamente molto più protettivi. Il problema, appunto, come si diceva, è che questi alberi a un certo punto perdono le foglie. Quello che fanno gli storni è nient'altro che spostarsi su altri tipi di alberi, generalmente sempre verdi, per esempio i lecci oppure anche i pini, dove la protezione è sicuramente inferiore, però comunque è sempre meglio che nulla, insomma.
Che un ramo secco.
Esattamente.
Certo,
sì.
Ecco, ma io ho abitato per 10 anni in una casa che dava su dei giardini interni e lì c'era una grande magnolia.
Perfetta, è come vivere sotto un ombrello praticamente.
Esatto.
Non solo, ma si è anche circondati dai palazzi, perché questo lo fanno molto spesso. Loro possono scegliere anche un solo albero per utilizzarlo come dormitorio.
Ecco, lì. Però loro per 10 anni in questa stagione io li ho sempre visti arrivare su quell'albero. C'erano altre magnolie, loro andavano su quello. Vuol dire che hanno, come dire, una capacità e un interesse così localizzato.
Probabilmente quell'albero è diverso dagli altri alberi apparentemente a noi simili. Noi abbiamo studiato lo storno a Roma negli anni 80, la metà degli anni 80 abbiamo cominciato a studiarlo, e una delle domande principali era proprio questa: perché scelgono certi alberi e non altri che apparentemente sono uguali? Le alberature urbane generalmente sono tutte coeve, hanno la stessa età, per cui apparentemente a noi non sembrano differenti
loro
i platani di un tratto del Lungotevere con i platani della stessa età di un altro tratto. Abbiamo scoperto però un qualcosa di interessante interessante misurando la temperatura, e abbiamo visto che gli storni vanno a posizionarsi in quei tratti di alberi che sono per esempio sopra i semafori, perché il calore delle automobili ferme in sosta sui semafori aumenta la temperatura, per cui mediamente loro sceglievano tratti di alberatura che erano 1-2 gradi più caldi dei tratti che apparentemente erano identici ma che erano più freddi.
E da qui il problema per noi umani, appunto, che si è verificato a Roma, perché proprio in questi tratti molto trafficati c'è stato il problema sporco, quello del guano.
Beh, insomma, come dire, no?
Superproduzione. In realtà c'è sempre stato questo problema. Però, non so, quest'anno sarà la cronaca, sarà che il numero forse era superiore. Per una serie di motivi il problema è diventato grave.
Sì, diciamo che c'è stata una concomitanza di fattori sostanzialmente. Innanzitutto non è che ci sono 1 milione di storni tutti su quel tratto di Lungotevere. Il problema si accentua nelle zone a maggior traffico, che sono quelle poi selezionate dall'animale, per un motivo anche banalmente di pulizia. Cioè è chiaro che programmando attività di pulizia quotidiane questo problema si riduce moltissimo. Tenete presente che questo problema avviene in tantissime altre metropoli del mondo. Lo storno è una delle tre specie di uccelli, insieme al passero e al piccione, più diffuse nel mondo anche grazie all'introduzione da parte dell'uomo. Negli Stati Uniti ci sono 200 milioni di storni, e questo a Denver per esempio c'è lo stesso problema. Semplicemente si risolve pulendo quotidianamente, diciamo, sotto i dormitori, non facendo accumulare, diciamo, il guano.
Però c'è un altro aspetto, e adesso entriamo un po' nel dettaglio scientifico sempre dell'argomento sporco. Il guano in effetti di questi storni è particolare, perché abbiamo visto appunto che ci sono stati diversi incidenti soprattutto per i ciclomotori, per i motorini, per gli scooter, perché con la pioggia ha fatto una sorta di effetto sapone. Come mai?
Sì, in realtà c'è un motivo chimico ben preciso. Gli storni sono uccelli onnivori, in inverno si nutrono prevalentemente di sostanze vegetali, il che corrisponde sostanzialmente a olive in questo periodo dell'anno. Olive non necessariamente domestiche, anche di olivastri o di olivi selvatici. Questo crea un problema perché ovviamente le feci, oltre a produrre anche i noccioli, e questo è un problema legato proprio al pattinamento, perché uno strato di noccioli, soprattutto se non pulito per giorni, crea dei problemi.
Come se fosse uno strato di palline, insomma.
Esattamente, è come dei cuscinetti a sfera su cui ovviamente si va a scivolare. C'è l'altro problema, che è quello anche dell'acido oleico, perché queste feci sono ricche di acido oleico, per cui sono, diciamo, a contatto con l'acqua producono una sorta di effetto di saponificazione vera e propria. Se a questo si aggiunge il fatto che il pavimento è magari in porfido o in cubetti di basalto come i San Pietrini di Roma, e unito al fatto che poi c'è accumuli, ripeto, molto grossi di feci, questo crea ovviamente questo effetto sapone, che è deleterio chiaramente per chiunque si sposti in quella zona. In più c'è anche il problema dell'odore, perché l'acido oleico ha un odore particolarmente rancido, e questo disturba ancora di più, ovviamente.
In conclusione, magari possiamo vedere le soluzioni. Dunque, tu già in parte hai detto chiaramente la pulizia dovrebbe essere praticamente quotidiana. I falchi del Texas abbiamo visto che non sono serviti in questo periodo a far scacciarli.
Non l'abbiamo citato,
ecco,
questa cosa. Tentativo di mettere...
hanno provato, dici tu Alessandro, sei corretto, ad utilizzare questi 4 o 5 falchi del Texas per spaventarli in qualche modo. Hanno utilizzato anche dei versi sonori.
Il distress call, sì. Diciamo che la guerra agli storni è una guerra antica, essendo un problema che c'è ormai da più di un secolo. Si è sperimentato di tutto. Negli Stati Uniti hanno sperimentato anche sistemi estremamente cruenti, in Belgio hanno usato la dinamite, hanno usato il lanciafiamme, hanno usato il napalm, hanno fatto veramente di tutto contro questi animali, senza mai vincere, perché questi animali giocano sul numero, per cui è un numero talmente alto di animali che non si riesce, diciamo, a superare quella che è la soglia ecologica dopo la quale la popolazione cala. In maniera indiretta i sistemi di gestione sono diversi, ovviamente. Innanzitutto quello di pianificare delle azioni di pulizia, molto banalmente di pulizia delle strade. L'altro discorso è legato invece alla potatura degli alberi. Questi animali utilizzano gli alberi, quindi dei posatoi orizzontali, che ove la pianta venga potata chiaramente non ci sono.
Quindi si sposterebbero soltanto di zona, tra l'altro.
Sì, cioè, ecco, questo è un altro discorso.
Tutto.
Non è possibile spostare un numero così alto di animali tout court. Quello che si può fare, e che si è riusciti a fare anche in altri, per esempio anche in altri anni, dove la pianificazione era probabilmente fatta anche un pochino meglio, è spostare gli animali attraverso l'utilizzo del distress call, per esempio, cioè il richiamo di allarme registrato della specie, da una parte all'altra, creando delle zone dove questi animali vadano a creare meno problemi possibili.
Questa è la stessa specie che in questo anno, non so, tanti ascoltatori l'avranno notato, ci hanno regalato quei disegni meravigliosi nel cielo di centinaia di migliaia di esemplari, appunto, che formano queste forme geometriche meravigliose in cielo. Perché sono numerosissimi, sono stormi di storni molto numerosi, giusto Alessandro?
Sì, è giustissimo. Tra l'altro questo comportamento, che è poi quello che affascina, perché noi lo vediamo adesso come un problema che in realtà è causato da mancanze nostre di programmazione e di attivazione di contromisure, però di per sé è un'attrazione meravigliosa. Vedere milioni, certo, un milione di storni che si muove con quelle forme sopra, con diciamo lo schermo di San Pietro al tramonto, è qualcosa di
sarebbe un delitto perderlo.
Ci sono documentaristi inglesi e tedeschi che vengono ogni anno per fare riprese di questo tipo, appunto, perché sono un qualcosa di meraviglioso. Tutti comportamenti antipredatori, tra l'altro. Noi affascinano queste danze, ma non servono altro che a confondere eventuali predatori che già esistono. Per quello i falchi hanno fallito, diciamo, nella loro missione, perché questi animali hanno già i loro predatori. Dentro Roma d'inverno c'è almeno una decina di falchi pellegrini che inseguono gli storni, soltanto che ne mangiano una a notte.
Sì, non funziona.
Per cui non è che la situazione di deterrenza o perlomeno di spavento è relativa, insomma.
Va bene,
grazie Alessandro Montemaggiori, preziosissimo come sempre, ci risentiamo presto, buon lavoro.
Grazie a voi e buonasera.
Arrivederci. Del traffico sui cieli di Roma abbiamo già detto, vediamo cosa succede invece sulle nostre strade in Italia.
Si impara all'estero, l'importante è imparare ai migliori e tornare per applicare il know-how che hai preso all'estero.
Io sono contento nel mio piccolo di fare qualcosa nel mio paese, cioè quello di tornare, di lavorare con musicisti italiani, fare concerti, fare CD e tour in Italia.
Qualcuno torna, è vero, ma sono sempre di più quelli che se ne vanno.
In Italia, secondo me, non si può parlare di circolazione di talenti, ma è solo fuga.
È sempre il discorso della meritocrazia, che in Italia non esiste, è un dato di fatto in tutti i settori.
A Giovani Talenti ogni sabato vi raccontiamo l'emigrazione, l'espatrio, la fuga dei nostri migliori talenti. Puntiamo il dito contro la peggiore Italia, quella che vi obbliga ad andarvene e che ostacola l'innovazione, l'Italia degli amici, dei figli, dei parenti. Allo stesso tempo, incoraggiamo chi decide, con coraggio, di tornare e cambiare le cose. Sono Sergio Nava, vi aspetto con Giovani Talenti ogni sabato alle 13.30 su Radio 24.
Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza.
E come dicevamo nei titoli, Chiara, siamo arrivati in questa seconda parte della trasmissione a parlare della bomba coreana, che naturalmente ci arriva da un paese che, insomma, è governato da questo personaggio terrificante, anche un po' tragicomico.
L'unico stato rimasto completamente
non
ve
nulla di
chiuso.
Consimile. Questa esplosione, insomma, c'è stata 3-4 giorni fa. Sono uscite tante informazioni. Quello che vogliamo provare a fare adesso, e vi presentiamo il nostro ospite, è capire in che modo esiste un sistema di rilevamento di questo tipo di fatti e a che cosa può portare.
Se si possa provare in qualche modo che sia stata effettivamente la bomba H, perché diciamo che uno degli argomenti subito scaturiti da questo incidente è che non si ha la certezza che sia la bomba H, e la bomba H è di fatto la bomba più potente che l'uomo
di gran
abbia
lunga
costruito.
Più potente. Naturalmente sono uscite diverse affermazioni, ci sono molti che dicono non è assolutamente una bomba H, però noi dobbiamo risalire alla strumentazione scientifica che consente di dire un sì e un no. E lo facciamo con Wolfgango Plastino. Buonasera Plastino.
Buonasera a voi e buonasera a tutti i radioascoltatori.
Buonasera.
Lei è professore associato di fisica applicata a Roma 3, però segue tutte le vicende degli armamenti da tempo, perché è anche membro dell'USPIT, che è l'Unione Scienziati per il Disarmo italiana. L'USPIT, tra l'altro, fa parte di un insieme di organismi a livello mondiale che da tanto tempo fanno un monitoraggio di tutte le vicende che riguardano gli armamenti e in particolare gli armamenti nucleari. Allora, Plastino, vuole incominciare a descriverci questa rete che è dedicata a capire questo genere di avvenimenti? Perché si è parlato appunto di rilevamenti sismologici e magari uno pensa che sono le normali strumentazioni che si usano in questi casi, mentre invece c'è proprio una rete specifica.
Mi fa piacere, diciamo, poter presentare ai radioascoltatori quello che normalmente viene fatto a Vienna nelle Nazioni Unite nell'ambito di un trattato che è il trattato di messa al bando totale dei test nucleari. Questa organizzazione attualmente svolge un'attività di monitoraggio perché, benché il trattato non sia entrato in vigore, è consentita la rete di monitoraggio mondiale, che è basata su quattro tecniche: una sismica, la tecnica infraacustica, idroacustica e radionuclidica. Le prime tre sostanzialmente servono per identificare un'esplosione artificiale in un ambiente quale il sottosuolo, l'atmosfera o l'oceano. Ovviamente la tecnica radionuclidica è l'unica che consente di determinare l'origine nucleare dell'esplosione.
Cioè misura, ecco, ci faccia capire bene, le emissioni del materiale radioattivo dovuto poi all'esplosione di fissione e di fusione?
Esattamente, esiste una rete di stazioni che misurano la radioattività sia nel particolato atmosferico sia di gas. In particolare un gas nobile, chimicamente inerte, che è lo xenon. Nel caso specifico questa rete ha funzionato, nel senso che ha determinato automaticamente questo evento inusuale dal punto di vista sismico il 6 di gennaio. È stata fatta una determinazione automatica e la magnitudo stimata era di una magnitudo delle onde di volume di 4.9. E la localizzazione era nella stessa area che era stata attenzionata sempre dalla CTBTO nel 2006, nel 2009 e nel 2013.
Perché un'esplosione di quel tipo, diciamo, viene rilevata da tutti gli apparecchi praticamente sparsi in tutto il territorio internazionale.
Cioè è un segnale che gira sulla Terra, insomma.
Però poi ovviamente bisogna guardare la qualità delle registrazioni. Infatti il protocollo poi include una, diciamo, della prima analisi della determinazione automatica, cosa che è stata fatta ieri, e quindi ieri con la revisione, diciamo, delle forme d'onda sono state considerate stazioni sismiche, siamo arrivati a 74 stazioni sismiche, si può, diciamo, asserire scientificamente che si è trattato di un'esplosione artificiale, quindi non di un, diciamo, di un terremoto ordinario. Sì. Per giunta si è migliorata la localizzazione, pone, diciamo, l'epicentro vicino a quasi 600 metri dall'evento del 2013 e si è ridotta ovviamente l'incertezza spaziale. Questa è una condizione importante, cioè localizzare con una incertezza spaziale l'evento, in questo caso è più o meno 9 chilometri. Purtroppo il trattato, non essendo entrato ancora in vigore, non permette la parte tecnico-scientifica di fare un'ispezione in situ, che ovviamente sarebbe la condizione ideale per investigare l'evento e le caratteristiche della natura dell'evento stesso.
Dunque il trattato non è attivo, quindi diciamo questo tipo di ispezioni purtroppo non si potranno fare. Però quanto tempo dovremo aspettare per invece avere ad esempio la rivelazione?
La prova, diciamo, radioattiva,
sì.
Ecco.
Mi permette di fare questo esempio per cercare di semplificare il problema. Di fatto quando c'è un crimine la condizione ideale è quella di poter accedere alla scena del crimine e poter repertare qualunque elemento necessario e fondamentale per ricostruire lo scenario del crimine. Ecco, nel nostro caso siamo impediti perché, come dicevo, il trattato non è entrato in vigore. Abbiamo la possibilità però di poter fare questo monitoraggio, quindi da remoto, quindi non in prossimità della scena del crimine. L'unica possibilità che abbiamo è che questo test abbia determinato una fratturazione del mezzo in cui si è verificato, se tratta, perché è da confermare, di test nucleare, abbia rilasciato dei gas radioattivi. Ovviamente in questo caso non possiamo vedere particolato, ma solo possiamo affidarci ai gas. Dopodiché dobbiamo aspettare che questa traccia venga trasportata dall'atmosfera alle stazioni radionucleidiche più vicine. Quella che abbiamo più vicina al sito attenzionato è quella di Takasaki, che è a circa 120
km
a nord-ovest
Ma
di Tokyo.
Potrebbero passare anche molte settimane?
Guardi, ovviamente dipende dalle condizioni meteorologiche, quindi
non è detto, certo.
significa fare una previsione sulle previsioni meteorologiche. Allora mi affido allo storico. Nel 2013 noi un'evidenza l'abbiamo registrata 55 giorni dopo. Questo però ovviamente non è un dato significativo, certo, perché all'epoca c'erano determinate condizioni meteorologiche e il plum si è diffuso tra il Giappone e la Russia. In questo caso noi le simulazioni numeriche evidenziano un problema di traiettoria che va invece appunto sul Giappone. Tanto che noi non vedremo un qualche cosa di significativo, non potremmo ovviamente
dire
né asserire che è un test nucleare né le caratteristiche.
Plastino, grazie e buon lavoro.
Grazie a voi.
Buonasera.
Ecco, ma che cos'è questa bomba H e soprattutto quando e come venne fuori?
Quante ce ne sono sparse?
E poi quante ce ne sono? Lo chiediamo e ne parliamo con Stefania Maurizi. Buonasera Stefania.
Buonasera a voi e ai nostri ascoltatori.
Benvenuta.
Collega, giornalista che fa un sacco di inchieste e che sulle questioni degli armamenti e proprio degli armamenti atomici ha fatto tante inchieste e anche un libro, Una bomba e 10 storie. Allora, Stefania, questa bomba, quando venne fuori, la bomba H, fu giudicata poi nei fatti, no? Un'arma ingestibile di fatto.
Dopo i primi test.
Dopo i primi test, insomma. Che cosa vuol dire questo?
In realtà, più che un'arma ingestibile, fu giudicata proprio non un'arma, cioè uno strumento,
esatto,
di genocidio, per quanto era immensa la sua distruttività. Ricordiamo, diamo solo un dato, che la prima testata su un'isola del Pacifico la vaporizzò e liberò una potenza distruttiva di 11 megaton, cioè l'equivalente di 11 milioni di tonnellate di tritolo. Quindi per far capire ancora meglio ai nostri ascoltatori, posso dirvi questo: la prima bomba atomica, quindi la bomba A, che è stata usata in situazioni di combattimento reale, non solo testata, ma proprio usata durante la Seconda Guerra Mondiale e lanciata contro Hiroshima e Nagasaki. La prima bomba lanciata su Hiroshima il 6 agosto del 1945 sterminò 200.000 persone tra l'attacco e i mesi successivi. La prima bomba H testata sull'isola del Pacifico poteva sterminare 20 milioni di persone. Mamma, quindi non parliamo più di un'arma, ma parliamo,
non c'è confronto.
Di...
Ma io ricordo anche di aver letto che quell'esplosione lì per un paio d'ore sfuggì addirittura al controllo, cioè non si riuscì a prevedere il fatto che ci fu un pennellone di un vento radioattivo che stava andando addirittura verso la California. Poi fortunatamente dopo due ore la cosa si smorzò e questo fece capire che era una cosa che di fatto non si poteva usare con un minimo criterio.
In realtà le bombe H si possono controllare anche bene, purtroppo. Uno dei problemi di questi armamenti, se vogliamo, ripeto, chiamarli armi e non strumenti di genocidio, è che sono molto più economiche da costruire e anche molto più gestibili rispetto alla bomba atomica, quindi dal punto di vista militare. E ripeto, non è stata mai usata, è stata solo testata, a differenza della bomba atomica che proprio è stata usata realmente in situazioni di combattimento reale, in guerra, la bomba H no. E invece la bomba all'idrogeno, appunto, dal punto di vista militare è ancora più gestibile e molto più economica perché richiede meno materiale fissile.
Ma quindi tu dici che è più gestibile, non che è...
È più gestibile, uno dei problemi di queste armi è proprio di questa bomba H, è proprio che per queste caratteristiche ha facilitato la proliferazione degli armamenti nucleari, proprio perché, ripeto, meno costosa da realizzare e più gestibile dal punto di vista dell'operabilità militare, e questo è uno dei problemi. Oggi ce le ritroviamo in eredità, purtroppo, dalla Guerra Fredda, 27 anni dalla Guerra Fredda, questi arsenali sono ancora immensi.
Ad oggi riusciamo a fare, Stefania, una stima di quelli che possono essere
i numeri?
Allora, purtroppo io non ho il dato aggiornato perché l'ultimo, quando io ho lavorato al mio libro, quando il mio libro è uscito nel 2004, per dare un numero, una cifra, ce n'erano 30.000, quindi 30.000 bombe H, quindi un numero immenso, però allora c'erano ancora arsenali immensi. Oggi le stime, parliamo di stime perché chiaramente gli arsenali, certo, sono un segreto militare, nessuno ha una contabilità perché va lì a contarle fisicamente. Oggi le stime ci danno in tutto 15.695 armi nucleari nel mondo, tra Russia, Stati Uniti, Francia, Cina, Inghilterra, Pakistan, India, Israele e Corea del Nord.
Di tutti, quindi, gli ordigni
nucleari,
però, no?
Nucleari, quindi sia bomba
H e non H.
Nucleari significa okay. H, significa okay. Bomba A, bomba N, addirittura la bomba al neutrone, quindi tutti insieme abbiamo queste cifre, quindi sicuramente il numero è sceso, sceso in modo considerevole. Però ripeto, queste sono armi così potenti che ne bastano poche per sterminare intere nazioni, e questa è la caratteristica, certo, della bomba H, che mentre la bomba A stermina intere metropoli, queste sterminano intere nazioni. Il problema è che rimangono arsenali comunque così grandi da poter distruggere, sì, il pianeta, sì, certo, e l'intera specie umana.
Certo, in fondo, se ne rimanessero 10 avremmo comunque dei bei problemi, sì, questo è il punto.
Grazie Stefania,
grazie Stefania,
buon lavoro.
A voi,
buon
i nostri ascoltatori, buona serata, grazie.
Oh, dunque, allora, approfondimenti su questa storia della bomba
su questo tema
sul,
sì,
blog. Certo, beh, io dico buona settimana a tutti. Insomma,
senz'altro, cioè, ci viene da dire,
cielo,
no? Anche se le notizie
su
di quella precedente non erano proprio favolose.
Allora, buona settimana a tutti
e a tutte. Ciao.
Ciao.